Amen. Bene, cari, allora è arrivato il momento della parola di Dio. Come già abbiamo annunciato, il tema è battesimo di acqua e sue implicazioni. La volta scorsa abbiamo iniziato proprio dalle implicazioni e riassumendo tutte le implicazioni abbiamo ricordato che chi arriva a battezzarsi deve aver compreso che cosa significa essere un cristiano. Perché? Perché l'acqua battesimale non ha in sé nessun potere magico. Se io entro nella vasca dell'acqua, ok, e sono perduto, quando io uscirò dalla vasca dell'acqua, ok, continuerò ad essere una persona perduta. Quindi l'acqua in sé, l'acqua che c'è nella vasca non ha nessun potere magico, non ha neppure il potere, abbiamo visto in Prima Pietro la volta scorsa, quello di renderci migliori in qualche modo. Ecco perché è importante tutto il processo normativo che c'è prima di quel momento. Ed è importante, cari fratelli, sorelle e amici, anche la responsabilità che hanno gli anziani di una chiesa di verificare bene quello che è la fede di chi dice di essersi convertito. Allora, da dove iniziamo quest'oggi? Io vorrei iniziare proprio dal termine di battesimo. Quindi battezzare o battesimo, ci sono dei termini dei quali vengono presi dal greco ed è appunto battizzo, che è il verbo, che vuol dire immergere, sommergere. Allora, è importante questo aspetto. Perché è importante, fratelli? Perché noi sappiamo che il linguaggio figurativo nella scrittura è molto importante. Vi faccio un esempio. Perché noi fra poco ci avviciniamo al pane e al calice? Perché attraverso questo simbolismo, ok, noi esprimiamo delle verità gloriose. Ricordiamo, ad esempio, avvicinandoci al pane, che il corpo di Gesù è stato offerto, ok, per noi, che la vita di Cristo è stata data per noi, ci ricorda il sacrificio, ci ricorda la certezza della salvezza, ci ricorda il ritorno del Signore, ci ricordano che siamo in comunione verticale, in comunione orizzontale, tante verità ci ricordano il pane e vino. Quindi sono un linguaggio, così pure il battesimo. Il battesimo ha in sé un messaggio straordinario. Per cui la parola battezzare vuol dire immergersi, ok? Vi faccio un esempio. Se io, che non sono un bravo nuotatore, ma se io vado, quando vado al mare e mi immergo nell'acqua, io potrei dire, ecco, mi sono battezzato, ok? Il sub si battezza, nel senso che viene immerso. Una nave, quando viene battezzata, non quando viene fatta galleggiare, ma quando viene affondata. Una nave è battezzata quando viene affondata, perché viene essere sommersa da tutta l'acqua completamente. Questo è il significato di battezzo, di battezzare. Quindi vuol dire proprio immergere, sommergere. Allora capiamo, fratelli e sorelle, che quando i nostri amici, che noi vogliamo tanto bene, i nostri amici cattolici, dicono che battezzano i bambini, in realtà non li stanno battezzando, ma stanno buttando quattro gocce d'acqua in testa, semmai fosse un vero battesimo, ok? Poi ci sono altre situazioni che dichiarano che quello fatto ai bambini, ad esempio, assolutamente non è un battesimo biblico e non serve proprio a niente, ok? Allora, che cos'è il battesimo cristiano? Vediamo alcune verità che identificano il battesimo cristiano. Che cos'è il battesimo cristiano? Innanzitutto è un atto di ubbidienza al Signore e alla sua parola. Abbiamo letto in Matteo 28, la volta scorsa, lo rileggo io per brevità di tempo, versetto 19 e 20, che Gesù ha detto, ci siamo soffermati molto su questo passo, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi l'altra implicazione è insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Quindi, che cos'è il battesimo? Prima di tutto è chi si battezza è una persona che sta ubbidendo a un preciso comandamento di Dio e alla preziosa parola di Dio. Questa è la prima verità. Adesso vorrei soffermarmi di più sulla seconda verità, sul discorso che abbiamo detto prima, cioè che è un linguaggio simbolico, un simbolismo che racchiude in sé un messaggio glorioso. Venite con me, Romani capitolo 6. Romani capitolo 6, leggiamo dei primi versetti. Allora, ripeto, prima di tutto chi si battezza sta dimostrando di essere ubbidiente verso il Signore e la sua eterna parola. Secondo elemento, il battesimo è una illustrazione simbolica di qualcosa che è già avvenuto. Leggiamo capitolo 6 di Romani. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? Non di certo. Noi che siamo morti a peccato, come vivremo ancora in esso? Queste sono le famose implicazioni della volta scorsa. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? È una domanda retorica. Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo della sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. È bellissimo questo passo, fratelli, perché ci ricorda che cos'è il battesimo per immersione. Il battesimo per immersione, fratelli e sorelle, è un po' il racconto della storia della salvezza. Chi si sta battezzando sta raccontando, sta riassumendo quello che abbiamo letto qui, Romani capitolo 6, cioè che c'è stato un momento preciso della vita di questa persona che scende nell'acqua, nella quale lui ha sperimentato un altro battesimo, il famoso battesimo di Spirito Santo, cioè la conversione, cioè il momento in cui uno chiede al Signore: salvami Signore, io voglio appartenerti. In quel preciso istante avviene qualcosa che i nostri occhi fisici non possono vedere, ma che avviene agli occhi di Dio e avviene, fratelli, nel cielo. Che cosa avviene quando una persona chiede al Signore: Signore, io voglio appartenerti, ho capito che sono un peccatore perduto, ho capito che se dovessi morire adesso vado all'inferno per tutta l'eternità, io voglio appartenerti, do il mio cuore a te, credo che Gesù Cristo, il tuo figlio, è morto per i miei peccati, è risorto per me. Che cosa avviene in quel momento che un peccatore esprime col cuore e con la bocca queste gloriose verità? Avviene un miracolo e ci viene descritto in Romani 6. Avviene il cosiddetto battesimo di Spirito Santo. Spieghiamolo bene. Che cos'è? Non è come alcuni nostri amici dicono che è un'esperienza successiva alla salvezza, ma è la salvezza stessa. Chiaro questo concetto? Spieghiamolo meglio. È come se in quel momento, fratelli e sorelle, quella persona, Dio, sapete dove la vede? La vede alla croce. È come se il Signore, il Padre, non vede alla croce Gesù, ma vede Gino Vairo in quel momento alla croce. Ma avviene ancora qualcosa di più. C'è un passaggio successivo, che quando Gesù viene sepolto, non vede Gesù, ma vede Gino Vairo che si è convertito a lui. Ma avviene ancora un miracolo, che quando il Signore Gesù è risorto, sapete chi vede il Signore, il Dio Padre, in quel momento? Vede Gino Vairo che si è convertito al Signore. Allora guardate, che cos'è il battesimo d'acqua per immersione? È un linguaggio simbolico che vuole ricordare questi tre momenti. Infatti, che cosa avviene? Che il battezzando, che cosa fa? Viene messo in acqua, ok? Viene chiesto perché vuole essere battezzato e lui dirà: perché ho creduto nel Signore Gesù. E allora noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E viene immerso nell'acqua. Che significa quel pochi momenti che viene immerso nell'acqua? Se non che è morto con Cristo. Sta dicendo in modo simbolico: ecco, io sono morto con Cristo, ho creduto nel Signore È come se alla croce c'ero io, sono morto. Quel breve istante che rimane nell'acqua, che cosa, di cosa ci parla? Ci parla del fatto che Gesù è stato sepolto. Sì, anch'io sono stato sepolto con Cristo in Cristo. E nel momento in cui viene fuori dall'acqua, cosa vuole esprimere? Il terzo momento. Ecco, io sono risorto come Cristo è risorto. È bellissimo. Allora, chi si battezza non sta facendo un rito in qualche modo per accattivarsi la simpatia del Signore. Dice, beh, io mi battezzo, il Signore mi vuole più bene. No, io sto ubbidendo al Signore. Sarebbe interessante parlare anche delle benedizioni che riceviamo quando noi ubbidiamo al Signore. Io sto ubbidendo al Signore. Allo stesso tempo sto esprimendo tre momenti precisi che sono avvenuti nella mia vita. E se io non lo esprimo attraverso il battesimo di acqua per immersione, chi sta intorno a me non potrebbe mai capire cosa è accaduto nella mia vita, perché con gli occhi fisici è impossibile vedere questo. Allora chi si battezza sta dicendo: io sono morto con Gesù, sono stato seppellito con Gesù, ma sono risorto con Cristo e adesso io sono suo per il tempo e per l'eternità. Bellissimo. Guardate che messaggio glorioso racchiude il battesimo per immersione. Ma ci parla della intelligenza di Dio, fratelli. Dio ci spiega delle verità gloriose attraverso degli esempi semplici della vita quotidiana. Vedete? È bellissimo questo. Di cosa ci parla più il battesimo? Il battesimo ci parla, dice Prima Pietro, leggiamolo, Prima Pietro 3:21, il passo che guida della volta scorsa, lo rileggiamo perché ci ricorda una verità molto interessante. Prima Pietro 3:21. Allora, quest'acqua era figura del battesimo, che non è l'eliminazione di sporcizia del corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Che cos'è il battesimo ancora? È la richiesta che viene fatta a Dio da parte di un cuore sincero. Se un cuore ha creduto ed è sincero davanti al Signore, vuole ubbidire al Signore. Se un cuore è sincero, vuole raccontare che cosa è avvenuto nella sua vita. Non si vergogna, lo vuole fare. Allora, il fatto di chiedere a Dio e poi agli anziani di essere battezzato sta spiegando che quel cuore è un cuore sincero, è un cuore onesto. Attenzione però, attenzione. Allora, fratelli, ci sono alcuni cari fratelli che nel momento in cui viene fatta questa richiesta, indipendentemente da tutto, battezzano. Io trovo, fratelli, che non sia proprio biblico. Voglio spiegare le ragioni. Allora, io non mi trovo i tempi degli apostoli che per svariate ragioni chi si convertiva veniva messo a morte, forse non lo vedevano più. Oppure alcuni doni che gli apostoli avevano di capire se un cuore era sincero. Vi voglio ricordare Anania e Saffira, vi ricordate? Pietro che cosa ha detto? Hai mentito. Ma come ha fatto Pietro a sapere? Pietro aveva come apostolo delle qualità che oggi noi non abbiamo. Allora gli anziani, i pastori, hanno la responsabilità di verificare che quel cuore sia veramente sincero e onesto davanti al Signore. Cioè devono avere la possibilità di vedere che nella vita di quella persona in qualche modo ci sono dei cambiamenti. È vero? Non è una richiesta fatta perché emotivamente in quel momento altri due fratelli hanno chiesto il battesimo, allora preso dall'emozione anch'io voglio fare il battesimo. No, gli anziani hanno la responsabilità di verificare che quel cuore mostri i segnali della vita di Dio. Perché se non li mostrano, gli anziani hanno la responsabilità di dire: caro Pasquale, caro Gino, forse è meglio che aspettiamo ancora un po', è vero? Perché, fratelli, lo voglio ricordare, il dramma più grande è battezzare una persona che non è mai nata di nuovo. Perché io sarò costretto a trattarla come un credente, come una persona vivente, risuscitata, e mentre questa persona non è mai risuscitata, e quindi si perde quella freschezza di parlargli dell'Evangelo per portargli alla conversione. Questo è il dramma più grande che possa accadere nella vita di una persona: essere battezzata e non essere mai nata di nuovo. Allora gli anziani hanno la responsabilità di verificare la sincerità di questa conversione. Certo, non leggiamo i cuori, però la scrittura ci ricorda che ci sono dei cartelli indicatori. Ad esempio, un nato di nuovo desidera stare con la propria famiglia spirituale. Un vero nato di nuovo desidera leggere la parola, quindi ha fame del latte, è vero? Immaginatevi un bambino che appena nasce e vuole vivere, vuole mangiare, vuole crescere. Così è nella vita spirituale. Una persona che è nata di nuovo sente bisogno di parlare con Dio, sente bisogno di pregare, sente bisogno di leggere la parola, sente bisogno di stare con i fratelli, con le sorelle, nei limiti possibili, più che può. Sono dei cartelli indicatori che ci fanno capire. Poi, fratelli, i cuori li conosce fino in fondo il Signore, ma queste cose si devono vedere. Il desiderio di adorare Dio. Io ho raccontato la mia testimonianza. Quando mi sono convertito per strada non mi rendevo neanche conto, ma io cantavo al Signore, non mi vergognavo e lodavo il Signore. Signore, ti ringrazio, mi hai salvato. Signore, ma io verrò in cielo con te, ma questa è una cosa molto grande, fratelli. È impossibile imprigionare lo Spirito di Dio in un cuore che veramente ha creduto. È impossibile. Lo dice la Scrittura. Gli anziani hanno questa responsabilità di verificare che sia veramente una buona coscienza, che non sia una persona mossa da una necessità. Ci sono persone che si battezzano perché si devono sposare, ok? Allora, perché vogliono essere rappresentati in qualche modo. Simulano e poi si vede dopo che non c'è la vita di Dio. Oppure delle persone perché presi dall'emozione di avvicinarsi ai simboli vogliono battezzarsi e dopo non si vedono i segni della nuova nascita. Fratelli, questi sono dei drammi veramente molto grandi. Allora, come possiamo ricevere il battesimo? Quando noi dobbiamo ricevere il battesimo? Voglio leggere un passo che riassume un po' quello che stiamo dicendo adesso e risponde a questa domanda: quando una persona può ricevere il battesimo? Vi invito a venire con me in Atti, avrete già capito di cosa parleremo, in Atti capitolo 10, libro degli Atti, capitolo 10. Leggiamo il versetto 47. Atti 10, 47. Qui viene parlato di un uomo e la sua famiglia, Cornelio, un uomo pagano, che si converte e chiede il battesimo all'apostolo Pietro. E l'apostolo Pietro sottolinea una verità, fratelli, che è importante perché una persona possa essere battezzata per immersione. Quindi, quando una persona può essere battezzata per immersione? Quando avviene quello che stiamo per leggere adesso. Atti 10, 47. E dice così la parola di Dio. Allora Pietro disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua, cioè il battesimo per acqua, e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? Allora, notate, qui c'è una domanda retorica. Questi chiedono il battesimo. Allora l'apostolo Pietro dice: possiamo noi impedire a Cornelio e alla sua famiglia di essere battezzati, che a queste persone che hanno ricevuto lo Spirito Santo? Che cosa serve perché noi possiamo essere battezzati per immersione? Serve ricevere che cosa? Lo Spirito Santo. Serve ricevere nel nostro cuore la persona benedetta dello Spirito Santo. Allora qui nasce un'altra domanda: come facciamo noi a ricevere lo Spirito Santo? Ok, come fa un non credente a ricevere lo Spirito Santo? Qui dobbiamo rispondere bene a questa domanda, anche a beneficio di quanti in mezzo a noi non hanno ancora la certezza della vita eterna. Quando si riceve lo Spirito Santo? Quando qualcuno fa un rito magico? No. Quando allora si riceve lo Spirito Santo? Beh, la Scrittura lo spiega molto bene. Venite con me un po' più avanti. nell'epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 1. Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 1. Viene spiegato benissimo come noi facciamo a ricevere lo Spirito Santo, cioè che è sinonimo di salvezza, cioè che è sinonimo di vita eterna, cioè che è sinonimo di nuova nascita, cioè che è sinonimo di ricezione dello Spirito Santo. C'è un processo, dei passaggi. Quindi lo dico anche a beneficio di chi in mezzo a noi non ha ancora sperimentato la vita eterna. Come si fa ad essere salvati? Come si fa a ricevere quindi lo Spirito Santo? Lo leggiamo qua. Allora, capitolo 1, leggiamo dal versetto 13. L'Apostolo Paolo scrive a questi credenti di Efeso, una chiesa, persone che erano idolatre, molto idolatre, scrive e ricorda a questi come si sono convertiti. Ok? Allora, notate, dice, in lui, voi pure, sta parlando a questi credenti, anche voi, in lui, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Che bella la scrittura, fratelli. Come si fa a ricevere lo Spirito Santo? Allora, notiamo. Prima cosa, che cosa hanno fatto questi credenti? Hanno ascoltato la parola del Signore. Un po' come è successo a noi. Ci hanno parlato, ci hanno detto, guarda che se non ti converti vai all'inferno. Guarda che Gesù ti ama. Guarda che Gesù è andato alla croce per te, è morto per te, è risorto per te. Guarda che non devi scherzare, perché la vita è precaria. Oggi ci siamo e domani no. Noi possiamo anche domani morire, chiudere gli occhi. Nessuno di noi ha la certezza che domani si sveglierà. Può venire un infarto, un arresto cardiaco, un tumore, una qualsiasi malattia e possiamo morire. A voglia noi a fare gli scongiuri, non serve a niente, è vero? Allora noi abbiamo ascoltato, Gesù ti vuole salvare, Gesù vuole darti la vita, vuole darti la certezza che dopo che tu chiuderai gli occhi qui, sarai alla sua presenza. Primo passaggio, ascoltare il messaggio dell'Evangelo. Poi che cosa serve più? Notate, rimettiamo gli occhi sul passo. Dice, è avendo creduto in lui. Perché io posso ascoltare per anni l'Evangelo, è vero? Posso partecipare agli incontri evangelici, posso ascoltare. Dicevo, ma che bello, oggi, sai, mi è piaciuto. Oppure no, oggi non mi è piaciuto. Posso ascoltare per anni l'Evangelo e non accadere niente. Che cosa ho bisogno io di ascoltare? Abbiamo letto di credere in lui. Noi dobbiamo credere per essere salvati che Gesù Cristo, il giusto, lui è morto alla croce per me. Alla croce portava i miei peccati, i tuoi peccati. Lui giusto è morto per noi peccatori. Io devo credere a questo. Devo credere che Gesù è andato alla croce per amore di me, che Gesù è risorto per dire a me, Gino, stai tranquillo che quando tu morirai verrai risorto da me, verrai in cielo con me, sei mia proprietà privata. Guardate che bello l'Evangelo, fratelli e sorelle. Quindi ho bisogno di ascoltare e ho bisogno di credere. Terzo elemento, dice qui, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo. Allora, come faccio a essere battezzato? Devo ricevere lo Spirito Santo. Come faccio io a ricevere lo Spirito Santo? Devo ascoltare la parola di Dio, come stiamo facendo noi quest'oggi, ma devo credere a questa parola. E in quel preciso istante io ricevo lo Spirito di Dio, vengo salvato e divento un figlio di Dio. Non sono più una creatura perduta, ma sono un figlio di Dio, un peccatore perdonato per la sua grazia. E Dio mi dà la certezza che io andrò in cielo con Lui. È bellissimo. Ci sono altre implicazioni che praticamente non vediamo per una questione di tempo. È importante perché nel momento in cui io vengo battezzato, fratelli, di Spirito Santo, io faccio parte del corpo di Cristo. Cioè io divento una parte della Chiesa del Signore. In quel preciso istante vengo inserito nel corpo di Cristo, cioè nella Chiesa del Signore. Nel momento in cui vengo battezzato per immersione, avendo testimoniato pubblicamente della mia fede, io la, come dire, la gioia di far parte a pieno titolo anche della chiesa locale. Posso prendere parte dei servizi, posso essere usato come il Signore vuole nella chiesa locale, perché ho testimoniato pubblicamente che Gesù Cristo è morto e risorto per me e che la mia vita è Dio la sta cambiando per la sua gloria. Allora, quando un cuore si dice che si è convertito e non chiede il battesimo, che significa? Beh, molto probabilmente che non si è mai convertito. Molto probabilmente che non è sincero, che vive nel peccato. Può darsi che si è convertito, ma vive nel peccato, è una persona ribelle, disubbidiente, è vero? Oppure si preoccupa di quello che gli altri possono dire della moglie, del padre, del figlio, del cugino e si vergognano. E quindi dimostrano che hanno una grande ignoranza delle cose spirituali. 5 minuti e concludo. Quali sono le implicazioni successive al battesimo per immersione? O meglio, dopo che io mi sono battezzato, come devo vivere la mia vita cristiana? Fratelli, ce lo spiega sempre il libro degli Atti a capitolo 2. Leggiamolo brevemente. Atti capitolo 2, ci viene ricordato come vivevano i primi cristiani che si battezzavano. Qui troviamo delle verità straordinarie, bellissime. Quindi leggiamo dal versetto 41 alla fine. Qui vediamo tutto quello che ci serve dopo che noi abbiamo manifestato la nostra fede pubblica e dimostriamo che siamo sinceri verso il Signore e verso i nostri fratelli. Si devono verificare questi aspetti. Leggiamo. Allora notate, versetto 41. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. Quindi hanno accettato, ci hanno ascoltato, hanno creduto, hanno accettato questa parola e sono stati battezzati. In quel giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone ed erano queste persone perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore. E molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano, che cosa facevano? Stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendendo le proprietà e i beni, li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme. Come? Con gioia, semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno a loro, alla loro comunità, quelli che venivano salvati. Bellissimo questo passo, non lo possiamo vedere tutto, ma che cosa facevano le persone che si battezzavano? Che cosa devono fare coloro che si battezzano? Primo, abbiamo letto, perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento biblico. Perché se io voglio crescere e non frequento gli incontri, io non potrò crescere. Ieri dicevo nelle coppie, nello studio delle coppie, giovani coppie, dicevo ieri sera, che è una benedizione di Dio quando i credenti stanno all'ascolto della parola. Perché? Perché possiamo ricevere delle benedizioni che non possiamo prendere dall'altra parte. Primo, ascoltare l'insegnamento che il Signore ci dà nella Chiesa. Perseveranti nella comunione fraterna. Fratelli e sorelle, lasciatemi dire ancora, se io devo mancare a un incontro, mi devono sparare. Se un credente deve mancare all'incontro, deve proprio non avere altra possibilità. E il Signore sa che non ho un'altra possibilità, ma per quello che dipende da noi, dobbiamo fare carte false per cercare di essere presenti all'incontro. Perseveranti nella comunione fraterna, fratelli, vuol dire anche dopo gli incontri, vuol dire che ci dobbiamo cercare, vuol dire che dobbiamo, per quello che è possibile, stare insieme. Oggi si corre molto, è vero, ma abbiamo bisogno di stare insieme, abbiamo bisogno di incoraggiarci, abbiamo bisogno di parlare delle cose spirituali per poter crescere ancora più velocemente. Poi abbiamo letto che erano perseveranti nel rompere il pane e nell'adorazione collettiva con tutta la chiesa di appartenenza. Questo quelle che stiamo facendo stamattina, erano perseveranti nel rompere il pane, cioè ci ricorda del momento più alto della vita cristiana, nel momento in cui noi, alla presenza del Signore, Signore, sei straordinario, voglio ricordare cosa hai fatto per me, per salvarmi, ti voglio adorare, Signore, voglio dirti che anche questa settimana ti voglio servire, con tutti i miei limiti, ma voglio esserti ubbidiente, servirti. Poi abbiamo visto ancora un altro elemento, perseveranti nella preghiera. Non preghiamo ogni tanto, ogni tanto, vabbè, posso anche pregare qualche volta, dai. È vero. E quindi una pregherina mattina, dai, Signore, grazie. Oppure dall'anticipo, Signore, grazie per questo pane, questo è apposta. Siamo apposta, è vero? Perseveranti nella preghiera. Fratello, vuol dire che il nostro cuore urla ogni istante verso il Signore. Sono per strada, prima di iniziare la giornata di lavoro, mentre mi fermo per mangiare, prima di andare a letto, quando sono con i fratelli, per strada, quando ci abbiamo gli incontri come questi, ma ci deve essere una santa corsa ad adorare, ad aprire la nostra bocca al Signore. Vivevano, fratelli, nel mondo, ma con un'etica diversa da quelli del mondo. Avete notato? Cioè, facevano cose che quelli del mondo neanche se le sognavano. Allora, vivevano nel mondo, ma vivevano con un'etica diversa. Ed è un po' quello, fratelli, mi fermo, che dovremmo fare noi. Prima Gerardo ha parlato di Thomas e la mamma ha notato che leggeva, ma ha notato anche che prima di allora non si era mai scusato con la propria mamma o con un'altra persona. Gli altri devono poter vedere che la nostra etica non è la stessa di quella del mondo. Perché se vedranno questo, abbiamo letto in Atti 2, il Signore aggiungeva ogni giorno delle nuove anime. Perché si devono convertire i nostri amici al nostro Dio? Se non vedono un Dio capace di trasformare la nostra vita, ma perché si devono convertire al nostro Dio? Potrebbero dire il tuo Dio è uguale al mio Dio, ha la stessa potenza, non è capace di cambiare la tua vita, perché dovrebbe fare del bene a me? Ma quando la nostra vita è trasformata, fratelli e sorelle, allora è vero, non siamo perfetti, siamo dei peccatori ancora, abbiamo bisogno del perdono del Signore ogni momento che pecchiamo, è vero, per ristabilire quella comunione straordinaria con Lui, fratelli, ma noi dobbiamo dare qualcosa in più. Noi abbiamo detto la volta scorsa, siamo i rappresentanti di Gesù Cristo qui sulla terra. Chi vede noi deve poter vedere qualcosa del Signore Gesù. Allora, guardate quanto è importante il battesimo per immersione. Chi si sta battezzando sta dicendo che ubbidisce a Dio. Chi si sta battezzando sta dicendo che ha una buona coscienza davanti a Dio. Chi si sta battezzando sta spiegando qualcosa che è successo nel passato prossimo della sua vita, sta raccontando la storia della salvezza. Chi si sta battezzando sta prendendo delle precise responsabilità davanti alla Chiesa del Signore. Non può più vivere come prima, non gli è dato più di vivere come prima, perché se dovesse vivere come prima, e concludo, fratelli, è soggetto a due situazioni. Addirittura gli anziani potrebbero anche decidere di non farli avvicinare alla cena del Signore, di disciplinarlo. Oppure, la cosa peggiore, non è mai nata di nuovo questa persona. Che non possa essere così per noi, ma che possiamo ricordarci, fratelli, il giorno che siamo scesi nelle acque battesimali, quel grande miracolo che Dio ha compiuto nella nostra vita, miracolo che noi non dobbiamo dimenticare e dobbiamo ricordare ogni giorno della nostra vita. Che Dio ci benedica. Amen.